3000 anni fra i microbi. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Liberamente tratto da Mark Twain. Regia di Gaetano Cappa. Nona puntata. Un funerale e tanto altro.
Mi sembra di avervelo già detto, ma petita Juvant, come diceva sempre un mio cugino balbuziente. Insomma, l'esperimento del mago non riuscì.
Arbacadabra dracrac, urcalabadra, urcalabadra, arca, arbacalacadrabaca.
E invece che in un uccello?
Abracadabra!
Venni trasformato in un germe del colera. Da un momento all'altro passai dalla condizione di scienziato americano a quella di microbo rinchiuso all'interno dell'organismo di un barbone chiamato Blitzowski. Dopo più di 3000 anni trascorsi nel pianeta Blitzowski, mi ero adattato perfettamente a vivere da microbo. Abitavo in campagna, studiavo e riflettevo. Avevo una bella casa, accogliente e perfino una segretaria, Caterina.
Buongiorno, signor Huck.
Buongiorno, Caterina. I miei amici scienziati, matematici, studiosi, alchimisti non credettero mai alla storia che raccontai loro. Non avevano idea di vivere dentro un barbone e non riuscivano a capire che cosa fosse un uomo. Per fortuna arrivò il colossale fossile di una pulce.
Pulce! Gigantesca!
Milioni di anni prima, una pulce terrestre era nata nel sangue del barbone Blitzowski e lì era subito annegata. Col tempo la pulce si trasformò in un fossile di dimensioni straordinarie, la prova che avrebbe reso credibile il mio racconto. Caterina e io partimmo subito verso il luogo del ritrovamento, la verdeggiante regione della Cistifellea. Arrivati lì, non avemmo nemmeno il tempo di riposarci che Lemuel, il più scettico dei miei amici, si ammalò. E morì.
Rogdanzin Folk Rezendobindonski III, detto Lemuel Gulliver. Amico, compagno, socio, complice e debitore formidabile, ha cessato di esistere. Come si dice in questi casi, ha sparato l'ultima cartuccia, ha scoccato l'ultima freccia, ha ammainato la bandiera di guerra e issato quella bianca, ha esalato l'ultimo anelito di gas urticante. E noi siamo qui per rendergli l'onore delle armi. Che Lemuel fosse simpatico e benvoluto, lo dimostra la folla che oggi si stringe intorno alla sua bara per l'ultimo arrivederci a mai più. Sì. Nei 10 anni trascorsi a bere e a discutere di storia, filosofia, matematica, emorroidi, papillomi e lavande gastriche, sì, religione, algoritmi, telepatia, vomito fecale, infiammazioni dell'uretra ed eiaculazione precoce, Lemuel non si è mai tirato indietro. Quest'ultima attività in particolare l'ha sempre visto solitario in prima linea. Uno scattista nato, un vero fante sempre di corsa, come potrebbero testimoniare con un misto di groppo in gola e pelle d'oca le sue partner femminili, se mai ne avesse avute. La sua improvvisa dipartita lascia un grande vuoto nel nostro cenacolo di intellettuali da bar. E anche nelle nostre tasche, Sava Sandir. Io personalmente sto ancora aspettando la restituzione di un prestito a 3 zeri. Tuttavia, compagno fedele, siamo qui per ricordare i momenti migliori trascorsi con te. E dunque, diamo la stura ai dolci ricordi. E ce ne sarebbero ancora tanti, ma preferisco non dilungarmi troppo perché, come ogni buon soldato, so quando è il momento di tagliare la corda. Addio, caro amico. Non ti dimenticheremo mai. Adesso mi sfugge momentaneamente il tuo nome, ma posso sempre dare la colpa alle mie crisi di amnesia, di cui peraltro non ho mai sofferto. Grazie.
Il giorno dopo, seduti in cerchio intorno a un fuoco, facemmo il punto della situazione.
Pulce quasi tutta visibile in sua di grande immensezza.
Immensità, Franklin?
Sì, certo, immensità.
Ma senti un po', perché parli ancora nel megafono? Siamo tutti seduti a un centimetro l'uno dall'altro. Potresti anche spegnere quel coso ed evitare di spaccarci i timpani.
Hai ragione, Sancho, è forza di abitudine. E comunque, come dicevo, Pulce è lì, enorme e bellissima. Ma adesso dobbiamo decidere che cosa di farcene.
Ventiamola.
A chi?
Franklin, e basta con questo megafono.
Oh, hai ragione, Sancho. È che proprio non mi accorgo. Allora, a chi la vendiamo?
Intervenni io e cambiai discorso, almeno in parte. Invece di rispondere al quesito di Franklin, cercai di far ragionare i miei amici sulla mole dell'insetto. Se era così grande, evidentemente proveniva da un'altra dimensione. E da quale dimensione proveniva, se non dalla mia precedente dimensione? Ma proprio mentre il mio sproloquio stava cominciando ad avere qualche effetto, si materializzò a sorpresa il duca Piorski in tutta la sua prorompente vitalità.
Ci ho ripensato, Huck.
Nel senso che gira il cavallo e torna a casa, vostra grazia?
Non me lo dica due volte, odio la campagna, ma no, ho ripensato alla sua interessante teoria sull'infinitamente grande. E ho concluso che questa pulce è una prova più che sufficiente per classificare tale teoria come credibile. Anzi, probabile, forse addirittura inattaccabile.
È contagioso.
Per farla breve, a furia di sbadigli, il duca convinse uno per uno l'intero gruppo di amici che esisteva un mondo invisibile agli occhi dei soflaschi, un mondo immenso di cui tutti loro, tutti noi facevamo parte senza rendercene conto.
Sì, non può essere che così.
Io l'ho sempre detto.
Ma stai zitto.
Uffa. Allora torno a star zitto tutto il tempo.
Va bene, va bene. Abbiamo capito che Huck ha sempre detto di verità. Oh, scusaci per nostra stitichezza.
Stitichezza?
Volevo dire scettichezza, scusate. È giusto di ammettere quando si sbaglia. Io ammetto quando ti sbaglio. Oh, grazie a te e grazie a vostra di grazia di Duca Piorski abbiamo imparato una nuova e fondamentale verità. Propongo di brindisi per festeggiare. Salute! Prosit!
Vostra grazia, a lei l'onore di fare il discorso.
Va bene.
Zitti, non fate di rumore. Duca ha bisogno di riposare.
Adesso basta, dammi questo coso e...
Ma megafoniche!
Giustizia è fatta.
Megafono! Oh no!
Passarono i giorni e il fossile di pulce venne finalmente estratto dalle rocce in tutta la sua maestosa immensità. Restava il dilemma su come sfruttarne il ritrovamento. Franklin sembrava avere le idee chiare.
Dobbiamo di costituire società e mettere fossile e avventura di Huck su mercato azionario. Faremo di grande monopolio e scorte non saranno problema. Huck ha di storie per eternità. Però prima ci va nome di società. Nome grande, nome solenne. Suggerimenti?
che ne dite di Lord Burgrud e soci?
Ma stai zitto tu!
Uffa!
Micro. Vediamo un po'. Microloft!
Sugol? Bugol! Brugol! Qualcosa del genere!
No! Qualcosa di più fantasioso? Dai, vediamo un po'. Gli scarafaggi!
Dici?
Beh, forse no. Ecco, i calcoli rotolanti!
Oh, che razza di nomi sono! Siete tutti impazziti! Nome grande, ho detto! Solenne! Tipo Sgaradica Bigodoroz o Rede Bedenghe Zanzon.
Mi tornò in mente che poco prima della mia trasformazione in microbo, sulla Terra la più grande azienda del mondo era la Standard Oil, un colosso che trafficava nel petrolio. Proposi di chiamare così la società sognata da Franklin e, dopo un breve conciliabolo...
Standard Oil? Suona bene, ma
cosa ti vuole dire?
Io preferirei qualcosa di più femminile, che ne so, mal di testa e gallette di riso. Eh?
La mia proposta venne accettata.
Va bene, ci chiameremo di Standard Oil.
Ormai ero diventato il depositario di una verità assoluta che superava in prestigio tutte le altre infinite verità parziali dei miei compagni.
Viva Hawk! Viva pianeta Terra!
E viva Standard Oil! Avevo di megafono di riserva!
Salute!
Alla nostra!
Rosy!
Uffa!
E Caterina? Dov'era finita la mia un tempo scatenata e ora devotissima segretaria? La trovai al cimitero della Cistifellea, accanto alla tomba di un ignoto carcinoma morto alla veneranda età di 666 anni. Era inginocchiata e apparentemente parlava da sola.
Il tutto bene deriva per necessità, precipitandosi e combinandosi con gli elementi del bene bene, del più bene e dell'estremo sommo bene, essendo il peccato una finzione della mente mortale in assenza di mente, e nulla può essere altrimenti, essendo la legge legge e quindi soggetta a giurisdizione. Di conseguenza il risultato è supremo, ed essendo supremo i nostri spiriti sono così liberati dalla sostanza, la quale è un errore della mente mortale, e tutto ciò che essa desidera può. Questa è la salvezza.
Buongiorno, Caterina. Tutto bene, Caterina?
Ah, signor Huck, ho appena finito di recitare le preghiere.
Ah, scusa, Caterina. Volevo parlarti di una cosa, ma se disturbo...
Il disturbo non esiste. È soltanto una delle squallide pretese o finzioni della mente mortale. Nulla può disturbarmi, nulla può toccarmi. Signor Huck.
Sì. Bene, Caterina. Certo, Caterina, non avevo dubbi, Caterina. Allora, Caterina,
sì?
Come dirtelo? Tutta questa messa in scena della Standard Oil, eccetera, eccetera, ecco, fai finta di niente. Non ho alcuna intenzione di entrare in società con i miei amici. Sono molto legato a loro.
Capisco.
Ci mancherebbe.
Sì.
Ma ho maturato ben altri progetti per il futuro e vorrei che tu ne facessi parte. Devi sapere che Blitzowski... ha qualche problema in bocca. Anzi, diciamo pure che in quella bocca non c'è mai pace, più o meno come nei Balcani. Raccontai a Caterina del dente d'oro di Blitzowski, dell'altro dente rimasto dal dottore, di alcune otturazioni di metallo meno prezioso, ma pur sempre degne di attenzione, e le proposi di fuggire appena possibile dalla Cistifellea per intraprendere il lunghissimo viaggio verso le immense ricchezze che avremmo trovato nella regione del Molare Maggiore.
Interessante, Huck! Molto, molto interessante. Il filone aureo senza fondo del Gran Molare, eh? O Molare Maggiore, che a dir si voglia. Dunque esiste veramente, eh? Lo sospettavo. Quando si parte, eh?
Mi accorsi con sgomento che, raggomitolato accanto alla lapide, invisibile a tutto e tutti, c'era il duca Piorski, Per una volta era sveglissimo e sembrava impaziente di unirsi a me e Caterina.
Conosco una scorciatoia attraverso il vorticoso fiume dell'arteria carotide. Ci siete mai stati?
Veramente no, vostra grazia, ma conoscendo Blitzowski e le sue condizioni di salute temo che troveremo la strada sbarrata da grandi placche arteriosclerotiche, senza contare il pericolo di trombi improvvisi.
Sì, è vero. Forse non ci sono un po' di pericoli, no? Che viaggio è? Ormai ho un'età per cui non mi costa niente mettere a rischio la mia volatile permanenza nel mondo dei vivi. E poi, come sappiamo bene io e lei, Hawk, dopo ci sarà la giusta ricompensa. Il paradiso o l'inferno?
Beh, prima di pensare al dopo, io penserei al qui e ora, no?
Ah, sì, certo. Il qui e ora. Lo sa che cosa faccio qui e ora, Hawk?
650 piegamenti e 10 miglia di corsa, non credo proprio. Quindi immagino che schiaccerà un bel pisolino.
Bravo! Ho conosciuto soflaschi più stupidi di lei, Huck.
Grazie, vostra grazia. La ringrazio. Grazie.
3000 anni fra i microbi. Originale radiofonico di K e Draghi. Liberamente tratto da Mark Twain. Con Massimiliano Speziani, Alessandra Felletti, Jacopo Fracasso, Davide Garbolino, Giuseppe Palasciano, Dario Sansalone, Emanuele Santoro, Irene Timpanaro. Assistente di studio Andrin Van Lamsverde. Ottimizzazione del suono Gianluca Barbato. Assistente alla regia Marco Drago. Sound design, montaggio e regia Gaetano Cappa. Una produzione della RSI realizzata dall'Istituto Barlume.